Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene? Continuate a essere buoni, obbedienti, a studiare e ad andare a messa la domenica, mi raccomando, a frequentare il catechismo e a comportarvi bene come fate. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma del cielo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, ho qui davanti a me la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. Voi sapete che io ho conosciuto personalmente questo sacerdote, è morto veramente santamente, vissuto santamente. E questo sacerdote, che quando io feci il concorso magistrale, mi mandò l'angelo custode, e l'angelo custode mi detto il compito. Io sentivo che qualcuno intellettivamente mi suggeriva quello che dovevo scrivere. E infatti poi lui me lo disse, che ce l'avrei fatta col concorso magistrale. E così fu, e sono stata maestra. Ora, ascoltate come lui spiega la dottrina a voi fanciulli. Già nella scorsa volta vi ho parlato della prima istruzione di questo libro, che dice: quando si entra in chiesa non si fa chiasso e si entra con educazione. È la casa di Dio, è la casa di Gesù, è la casa nostra. E poi dice: e non andate a salutare tutte le statue o i dipinti che ci sono, che sono onorabilissimi, ma il padrone di casa, colui che vive vero e che vive nella chiesa e nel tabernacolo, è Gesù sacramentato. Appena entrate, lui vi viene incontro e con affetto vi abbraccia e dice: benvenuto figlio mio. Bene, allora continuiamo adesso a leggere un poco queste istruzioni che dà padre Dolindo Ruotolo. Non parlate mai con i compagni, non parlate tutti insieme, chiedete il permesso prima di domandare qualche cosa. Sentite, dice che un servitore ha avuto ordine dal padrone di andare a fare la spesa. Allora prendi la borsa, mettici dentro la roba e così va al mercato e ogni venditore grida per vendere la propria merce. E ognuno dice che la sua è migliore di quella degli altri. Il servo allora si accosta a un venditore di pesci per comprare delle alici. Il pescivendolo non lo sente. E lui dice: buon uomo, a quanto le vendi queste alici? Ma il pescivendolo sta parlando con un suo compagno che gli sta dando i numeri del lotto e quindi non lo sente proprio. E lui, questo povero garzone, ripete: allora quanto le hai queste alici? Ma pescivendolo sta parlando con qualcun altro, un altro suo amico, e quindi non lo ascolta. E allora, quando siamo distratti e stiamo parlando con una persona, non possiamo sentire quello che dice un'altra, no? E quindi non parlate fra di loro, tra di voi quando c'è una spiegazione della sacra dottrina. E innanzitutto quando entrate in chiesa non bisogna parlare, no? Perché Gesù vuol parlare con noi, vuole stare con noi e noi parliamo tra di noi. Abbiamo tanto tempo per parlare tra di noi e anche nella strada, nella casa. E allora si va alla dottrina nei locali della chiesa e quando si vuole sapere qualcosa si alza la mano e si chiede il permesso di parlare. Don Dolindo dice: voi siate educati, formate il circolo più esemplare. E allora lui domanda: ragazzini, mi volete bene? Sì che vi vogliamo bene, rispondono i bambini, no, lui, no? E allora non devono fargli fare una brutta figura e devono formare un circolo tranquillo ed esemplare. Chi vi vede così quieti, educati, deve prendere il buon esempio e dire: quanto sono buoni questi fanciulli. Ascoltate, una mamma ha un figliolo e gli vuole molto bene e allora fa sacrifici, si priva di alcune cose, mette da parte i soldi e compra un bell'abito nuovo al suo figliolo. Il figliolo indossa l'abito, poi va per la strada, si mette a giocare vicino alle pozzanghere, cade e si sporca l'abito. Chi lo vede dice: mamma mia, questa mamma che abito gli ha messo? E allora ha fatto fare una brutta figura alla propria mamma, la quale ha fatto sacrifici per potergli dare l'abito. E allora, se i bambini non imparano il catechismo, alla fine farà brutta figura proprio lui, Don Dolindo, che il maestro di catechismo e a chiunque altro, no? Funge da maestro, che diranno: questo insegnante non ha insegnato niente. Certo, se loro poi studieranno, invece gli faranno fare una buona figura e Don Dolindo dice: sarete premiati. Allora, attenzione, necessità della dottrina cristiana. Chi non conosce le verità della fede è un essere quasi inutile o dannoso. Avete visto mai un asino nella stalla? Cosa fa quest'asino? Sta con il muso rivolto alla terra, cerca qualcosa da mangiare. Quando è stanco si butta sul pavimento e si mette a dormire. La mattina il padrone lo reca al carretto. Il suo cibo è costituito da un poco di fieno o poca erba. E voi volete fare la vita dell'asino? No! Allora, quando un fanciullo non sa le verità della dottrina cattolica, diventa come un asino, dorme, mangia e lavora e non sa fare altro. Ma noi siamo creature di Dio perché Egli ci ha creati. Allora dobbiamo conoscerlo, sapere tutte le verità che si riferiscono a Lui. Diversamente siamo ignoranti. Mettiamo, dice Don Dolindo, che io entrando per la prima volta domandassi a uno di voi: ragazzino, come vi chiamate? Fanciullo rimane muto, non risponde. Come, dico io, non sapete come vi chiamate? Non lo so. E papà vostro come si chiama? La mamma vostra chi è? Sono figlio a papà e mamma. Grazie della notizia, ma come si chiamano? Non lo so. E che cosa avete mangiato? Ho mangiato il cibo, ma quale cibo? Non lo so. Mi sapreste accompagnare a casa vostra e dirmi come ci si va? Io non lo so. Ora viene la mamma a prendermi. E voi che direste di questo fanciullo? Direste che è uno stupido perché non conosce i genitori, che confusamente non conosce la sua casa e non ci sa andare. E allora è ancora più stupido quel fanciullo che non conosce determinatamente Dio, che lo ha creato, che non conosce le cose del cielo, che è la sua vera casa, e non ci sa andare. Voi venite alla dottrina proprio per conoscere Dio, per sapere le verità che vi fanno poi andare in cielo quando sarete morti. Se non volete fare la figura di quel fanciullo sciocco, dovete imparare bene tutte queste belle verità. Adesso vi leggo un altro paragrafo. Chi ignora le verità della fede non vive che miseramente ed è come un povero affamato. Ditemi, ragazzini miei, che cosa è più importante? Il sugo o la pasta? È più importante la pasta, perché col sugo noi non riusciremmo a saziarci, mentre la pasta sostiene e riempie. Ditemi un po', che vi piace di più, l'arancia o la buccia? Vi piace più l'arancia? E se uno si prendesse le bucce di tutte le arance che hanno mangiato gli altri e dicesse «guarda un poco che io ho più nutrimento di te», non sarebbe sciocco? Ora, se una persona nutrisce l'anima propria solo con la dottrina umana, se un fanciullo studia la lezione della scuola e non studia il catechismo, si nutre di poca sostanza e non vive veramente perché l'anima sua manca del cibo vero, che è l'eterna verità, allora ha mangiato la buccia e ha lasciato il frutto. Allora, a scuola, chi ne sa di più, un compagno o l'insegnante? Ne sa di più l'insegnante. Ora, chi impara meglio la lezione? E chi profitta di più, chi le ascolta dal compagno o chi le ascolta dal maestro? Chi le ascolta dal maestro, perché il compagno non gli sa dire che errori e non è mai certo di quello che dice. Ora, chi ignora le verità della fede ascolta solo la parola dell'uomo che è sempre piena di errori e trascura quella di Dio che è verità e non può conoscere quello che è più necessario alla sua vita. È come un fanciullo che studia e scrive come gli ha suggerito di fare il compagno suo, ma si accorge di non combinare nulla, perché agli esami il maestro gli mette zero. Noi non siamo sulla terra solo per mangiare e bere, ma ci siamo anche per operare e vivere di Dio. Anzi, ci siamo principalmente per operare e vivere per Dio. Se trascuriamo di conoscere Dio, noi siamo gente inutile. Avete visto i bambini piccoli? Credono che tutto sia roba da mangiare. Mettono la forchetta in bocca, la vorrebbero mangiare, la scarpetta dal piede pure la vorrebbero mangiare. Mettono tutto in bocca. Ma si possono nutrire rosicchiando una forchetta o una scarpa? No. Ebbene, quelli che vivono senza sapere le verità della fede sono questi. Sono come questi bambini. Credono che tutto nella vita sia cosa da mangiare e quando hanno mangiato e bevuto non si curano di altro. Se un bambino ha in bocca un tarallino d'osso che la mamma gli dà quando cominciano a spuntare i dentini, se non vuole altro che il tarallino, subito si fa magro, diventa ammalato. Così chi ignora le verità soprannaturali vive sempre in mezzo a cose materiali che non gli nutrono l'anima e si fa magro, non nel corpo ma nell'anima. Dunque, ragazzi miei, non basta andare a scuola per imparare a parlare con gli uomini, bisogna pure andare alla dottrina per imparare a parlare con Dio. Non basta conoscere come si scrive una parola senza errori, bisogna pur conoscere come si vive senza peccato. Quando vedete che qualcuno non va in chiesa, che non conosce Dio, che non è buono, dovete dire, ecco un fanciullo che invece di cibarsi del piatto che gli ha dato la mamma, rosicchia la forchetta. E mi fermo. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Thank you. Bambini cari, poi vi stavo leggendo anche un'altra parte della dottrina che riguardava il viaggio della nostra vita, e che la vita è un viaggio, noi siamo in cammino e la felicità la troveremo in paradiso. Ora, però, in questo viaggio abbiamo una grande maestra che ci aiuta, ed è la Santa Chiesa. E la Chiesa Cattolica è stata fondata da Gesù Cristo, e è consolante pensare che ci conduce, ci guida nel viaggio della vita la Santa Madre Chiesa, che ha un'origine divina. Infatti la Chiesa Cattolica è stata fondata sulla terra da Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. Un giorno egli disse a San Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, ti darò le chiavi del Regno dei Cieli. Con queste parole Gesù diceva chiaramente che la Chiesa sarebbe stata un'opera completamente sua. Sceglieva San Pietro come pietra di base del meraviglioso edificio che egli voleva edificare sulla terra. E diceva anche che i poteri di questa Chiesa sarebbero stati gli stessi poteri di Dio, perché essa doveva aprire e chiudere le porte del Regno dei Cieli. Perché non sarebbe stato possibile se questa Chiesa non fosse stata fondata dal Figlio di Dio. E infatti poi Gesù Cristo ha scelto 12 apostoli, li ha istruiti con i suoi insegnamenti, li ha formati con i suoi esempi, li ha fortificati con la sua grazia, li ha consacrati sacerdoti e ha dato loro il potere di comunicare ai loro successori la sua autorità e il suo spirito. Gesù Cristo poi ha eletto uno dei suoi apostoli per essere il pastore dei pastori, ossia il capo supremo della Chiesa. Gesù Cristo ha dato la missione di insegnare, di battezzare, di rimettere i peccati. Ha promesso di assistere la sua Chiesa fino alla consumazione dei secoli e ha assicurato che le porte dell'inferno non potranno prevalere mai contro di essa. Dunque, la Chiesa Cattolica non è un'invenzione e opera di uomini, non è un'istituzione di qualche grande filosofo, ma è opera e istituzione di Gesù Cristo, ossia del Figlio di Dio fatto uomo. E allora possiamo gettarci con completo abbandono nelle braccia di questa Madre Santa, che ci condurrà certamente alla salvezza eterna. Bambini cari, anzi, a questo proposito della Chiesa e del capo della Chiesa, ecco, io vi esorto a pregare per il nostro pontefice, che non sta tanto bene, e la preghiera dei piccoli arriva al cuore di Dio e lo aiutiamo subito a guarire. Bene, adesso, bambini cari, vi devo dire, e voi sapete, che ci sono stati bambini che si sono fatti santi, ecco, da piccoli, hanno ricevuto il premio delle loro fatiche, e questi bambini sono i pastorelli di Fatima, Giacinta e Francesco. Lucia è rimasta più a lungo sulla terra. Giacinta e Francesco sono andati presto dal Signore, ma hanno fatto molti sacrifici, molte preghiere per salvare le anime. Ecco, Francesco e Giacinta vennero educati alla fede cristiana. Il loro passatempo era giocare all'aria aperta con ciò che offriva la natura, sassolini, guardare le stelle, recitare alcune preghiere che i loro genitori gli insegnavano. E questo tipo di vita è genuino per un bambino ed egli sviluppa un contatto più forte con Dio e la fede. I genitori devono pregare per i figli, perché il mondo oggi vuol distruggere la famiglia, che Dio ha voluto da sempre. Lucia scrive nelle sue memorie che dopo l'apparizione del 13 luglio 1917, i due fratellini ebbero un cambiamento di carattere, come se non fossero più bambini spensierati, ma più miti e pazienti, non lamentevoli o esigenti. Giacinta aveva un comportamento sempre amabile, che pareva tradurre la presenza di Dio in ogni suo atto, e la serietà del suo portamento era troppo superiore rispetto alla sua tenera età. Era sempre in cerca di mortificazioni, perché quando vide l'eterno destino delle anime morte in disgrazia di Dio, non riusciva a levarsi questo pensiero dalla testa. Capì la preziosità dell'espiazione e da quel giorno cercava di donare al Signore e alla Santa Vergine tutti i sacrifici possibili e immaginabili. Questa bambina rimaneva salda nel proposito di aiutare Dio per salvare i peccatori dalla caduta nell'inferno. Francesco era di poche parole. Gli piaceva appartarsi per offrire le sue preghiere e i suoi sacrifici a Dio. Amava moltissimo il Santissimo Sacramento e passava molto tempo davanti al tabernacolo insieme al suo Gesù nascosto, come lo chiamava lui stesso. Tante volte non andava a scuola per adorare il Signore. Diceva che noi facciamo poche visite a Gesù sacramentato e visitare Gesù serve proprio per aiutare gli altri a salvarsi l'anima. E questi bambini non amavano neanche la notorietà, erano molto noti, andavano molte persone a interrogarli perché loro avevano visto la Madonna e tutti ne volevano sapere qualcosa, ma loro non si inorgoglivano, anzi si nascondevano. E un giorno sulla strada vicino ai tre pastorelli si fermò una macchina e alcuni signori chiesero ai tre pastorelli: conoscete i tre ragazzi ai quali è apparsa la Madonna? Sì, certo. Sapete indicarci le case? Senz'altro. Continuate su questa strada, poi girate a destra e proseguite fino all'angolo. I signori ringraziarono e partirono. I tre pastorelli si nascosero in un boschetto lì vicino. Quindi non avevano né orgoglio né avevano senso di vanagloria. Dobbiamo essere grati a Dio per tutto ciò che ci ha donato e ci dona. E dobbiamo far tutto fruttificare per il regno dei cieli. Anche lo stesso Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. ragazzi cari, l'ultima parte è dedicata a un santo che tutti amiamo, San Pio da Pietrelcina. E ho qui un bel libro scritto da padre Stefano Maria Manelli. E valorizzerò Pietrelcina. Sentite cosa scrive padre Stefano. Pietrelcina è un paesello della provincia di Benevento, adagiato fra i colli del Lembo meridionale del Sannio, un paesello agreste, dolce e forte nella sua piccolezza e povertà. Su una parte rialzata si trova arroccato un grappolo di povere case che costituisce la zona del castello. Nel Medioevo c'era colà un piccolo castello costruito sulla roccia, chiamata Morgia o anche Morgione. All'estremità più alta della Morgia serge l'antica parrocchia di Pietrelcina, oggi chiamata Chiesa di Sant'Anna, che ha davanti una terrazzina panoramica a strapiombo sul sottostante torrente Pantanella. La zona del castello è la più cara a pietrelcinesi, è come la roccaforte del paese, impreziosita ancora più dalla nascita di Padre Pio fra quelle case. E a San Giovanni Rotondo non era raro sentire dire da Padre Pio a quelli che si recavano a visitare Pietrelcina o ai pietrelcinesi che facevano ritorno al paese: salutatemi la Morgia. La cosa veramente caratteristica del rione Castello è la rustica bellezza che balzaviva da quelle stradine strette e contorte, acciottolate in modo disuguale, che salgono, scendono, girano, si incrociano in crocicchi belli e quieti, dove occhieggia quasi sempre qualche vecchina dal vano di una porta. Per le piccole valli circostanti, Pietrelcina si estende fino alle contrade di Piana Romana, di San Nicola, della Barrata, della Difesa, del Monte dei Valluni, che formano un paesaggio vario e ondulato dai colori dolci e riposanti. Pietrelcina è un paese sano e laborioso. Usi e costumi si sono conservati con tenace gusto campanilistico. Il suo popolo ha l'anima ardente, ama la musica, è attaccatissimo alle feste religiose, ricche di devozione, soprattutto la festa della patrona, la bella e miracolosa Madonna della Libera. Quando nacque Padre Pio, gli abitanti erano circa 3.000, oggi ne ha poco di più. Però Pietrelcina ha un avvenire splendido legato alla sorte gloriosa del suo grande figlio Padre Pio. Un giorno lo stesso Padre Pio uscì in queste parole: da vivo ho valorizzato San Giovanni Rotondo, da morto valorizzerò Pietrelcina. Papà e mamma, Grazio Forgione, Maria Giuseppa di Nunzio furono i fortunati genitori di Padre Pio da Pietrelcina. Giovani, retti, sobri, erano di famiglie modeste, ma possedevano quel tanto di terreno da lavorare che consentiva loro di strapparci bene o male il necessario per vivere. Grazio e Maria Giuseppa si sposarono nell'anno 1881, celebrando le nozze con il solito apparato pittoresco di cerimonie, di abiti, di usanze paesane, che oggi non sono del tutto scomparse. La loro proprietà era Piana Romana. Ogni mattino, prima ancora dell'alba, Grazio montava sul suo asinello e si avviava verso la campagna, tirandosi dietro anche la capretta. Grazio lavorava sodo, si ritirava a sera verso il tramonto, portando quasi sempre qualche frutto dei suoi campi per allietare la mensa, e si metteva a tavola con tutta la famiglia. Maria Giuseppa, o mamma Peppa, come la chiamavano comunemente, era la donna di casa, affettuosa e solerte. Non faceva mancare nulla né al marito né ai figli. Si alzava di notte per fare il pane e il formaggio. Andava a prendere più volte al giorno l'acqua alla vicina fontana Madunnella, che si trovava in un piccolo largo dove c'era un'edicola in mattonelle colorate con l'incoronata fra San Michele e Sant'Antonio. Il tragitto era breve ma faticoso, perché il ritorno con il carico dell'acqua era in salita per una ventina di gradini sconnessi. Se in casa c'era di tutto un po', Maria Giuseppa sapeva ordinare e distribuire ogni cosa con saggezza. Preparava l'occorrente per la giornata e conservava ciò che doveva servire per le feste. A Natale ci volevano le zeppole che i bambini mangiavano a sazietà. Per la Pasqua c'erano i dolci pasquali, con il pane di fiore bianchissimo, la pizza di riso con la ricotta e il tortano, una specie di torta con un uovo al centro. Ogni anno Maria Giuseppa non dimenticava di portare in chiesa l'offerta in natura per la novena dei morti ed era generosa nel distribuire le primizie dei frutti e dei raccolti alle famiglie più povere della sua. Questi genitori, retti e sobri, diedero vita a una famiglia veramente cristiana, una di quelle rare famiglie che teme il Signore e cammina nelle sue vie. E mi fermo. Questo mi auguro di leggervelo tutto, sto libretto, che è tanto bello. Padre Stefano si attiene alla realtà delle cose, ha conosciuto personalmente Padre Pio, è stato diretto per anni ed è cresciuto anche lui, buono, obbediente, sapiente. Bambini cari, dovete sapere che poi, e poi penso che lo sappiate pure perché la televisione tante volte ha emesso dei film su Padre Pio, dei filmati, delle notizie molto belle, e con le sue preghiere, con la sua vita di penitenza, col suo amore per Gesù e la Madonna, ha strappato tante grazie e tanti miracoli, e per la gloria di Dio e la salvezza dei fratelli. E io vi leggo soltanto una cosetta, e poi piano piano ne leggeremo anche altre e consoleremo la nostra anima. Voi sapete che Padre Pio ha amato molto la Madonna e Gesù, ha molto sofferto, ha voluto imitare il Cristo per la salvezza delle anime, ha voluto aiutare, ecco, il Signore. Molti andavano da Padre Pio, non avevano fede e la riacquistavano, e tra questi c'è stato un attore, un grande attore, Carlo Campanini, e sentiamo cosa dice. Carlo, parlando della visita fatta a Padre Pio nel 1946, dice: «Avevo ricevuto tutto da Padre Pio, ma non avevo capito niente. Avevo conservato le mie idee sballate sulla fede. Pensavo che la fede fosse quel bastoncino che si mette alle pianticelle che crescono. Ci vuole il tutore, altrimenti il vento le butta giù. Ma quando le pianticelle sono cresciute, del bastoncino non c'è più bisogno». Così l'attore credeva di poter gestire la sua vita col buon senso, senza l'aiuto continuo dall'alto fatto di luce e di forza. Si ritrovò in balia della tentazione e si dispiacque molto. Allora, prima di lasciare San Giovanni Rotondo, si premonisce. Il padre gli aveva detto: «Certi film non li puoi fare, specie i film che si fanno oggi, e devi capire che coloro che fanno questi film pagheranno davanti a Dio, da quelli che cacciano i quattrini fino all'operaio che pianta un solo chiodo per preparare le scene». Sull'argomento si parlò anche nella piccola ricreazione che il padre faceva con i suoi figli spirituali. Ripeto, con i suoi figli spirituali. Un giudice di Firenze disse a Padre Pio senza alcuna soggezione: «Padre, a me sembra che voi esagerate, non sempre delle pellicole pur vietate fanno male. Io ho 70 anni e vi dico che i film vietati ai minori di 18 anni a me non fanno proprio niente». E Padre Pio rispose: «Ah, a te non fanno niente, ma ugualmente non li puoi vedere, perché con il tuo denaro dai la possibilità di fare codesti film che possono fare dannare le anime». E allora Campanini, sentendosi caricato di responsabilità, è deciso a stare alla parola di Padre Pio. E la sera, prima di far ritorno a Roma, gli chiede il suo aiuto. Padre, ora parto, rientro nel calderone di Cinecittà, ho paura, ho tanta paura. E Padre Pio, bene, dovrai aver paura il giorno che non hai paura. Ricordati che Satana è un cane legato alla catena. Più della lunghezza della catena non può arrivare, ma se ti avvicini ti addenta. Ricordati, evitare le occasioni. Padre Pio, la mattina dopo, all'atto del saluto, abbraccia e bacia questo figlio che ha bisogno del sostegno paterno. Carlo, che non si aspettava questo gesto, è fuori di sé per la gioia e vede nell'affetto del padre una garanzia per le future prove. Ecco, Carlo Campanini, ascolta Padre Pio, si è comportato benissimo, veramente si è santificato, e pur di non far dispiacere a Gesù, ha rinunziato a tanti film che gli avrebbero fatto guadagnare tanti soldi, ma lui, la provvidenza non è mancata, è andato avanti e ha dato gloria al Signore, rispettando tutti i comandamenti. Bambini cari, tutti figli di Padre Pio, figli spirituali, hanno seguito Padre Pio e hanno obbedito ai 10 comandamenti, hanno voluto bene assai a Gesù e hanno offerto i loro sacrifici per loro e per i loro fratelli. Mi fermo, diciamo un gloria a Padre, al Signore, in onore di questo gran santo e anche di Padre Dolindo Ruotolo, che ci ha insegnato la dottrina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi saluto, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.